Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Dal 2 di questo mese, dal 2 di giugno, è in edicola, in vendita con la Gazzetta di Parma, un libro che non ha nulla a che vedere con le scelte editoriali dedicate alla cucina, nulla a che vedere con le guide sul nostro Appennino, ma Sabrina Schianchi, la responsabile marketing della Gazzetta di Parma, ha pensato fosse necessario, nonché importante, porre l'attenzione su questo periodo che in tutto il mondo si sta ancora vivendo, ma in modo particolare per quello che riguarda le realtà dei nostri nosocomi, ospedale maggiore e tutte poi le cliniche che sono state in qualche modo contattate, interpellate per decidere come fare a gestire l'enormità di malati affetti da Covid-19. Tra queste c'è anche l'ospedale delle piccole figlie. E tra queste c'è anche il direttore sanitario delle piccole figlie, il dottor Giorgio Bordin, che abbiamo al telefono questa mattina. Dottor Bordin, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto grazie anche a lei, come a tutti i medici, tutti gli infermieri, tutto quello che è stato fatto in questo periodo e si sta ancora facendo, e la dedizione che è stata rivolta ad ogni tipo di paziente in questi casi. Medico in prima linea, di lei si dice tanto, direttore sanitario delle piccole figlie, e di lei si parla anche perché c'è questo libro. Questo libro, come dicevamo, in edicola con la Gazzetta di Parma, si chiama Unità Covid, riscoprirsi medici. Quindi racconti storie veramente accadute, ma anche un po', diciamo, di riflessioni per come fare trasformare una cosa negativa in positiva, quindi farne tesoro. Dottor Bordin, ci racconti un po' di questo libro.
Sì, un po' come ha detto lei, ecco, racconti di cose che sono successe, è tutto vero tranne i nomi, come è immaginabile, insomma, per la tutela della riservatezza delle persone, ma non c'è una riga di quello che è scritto che non sia successo. Ed è capitato così, è vero, io qui faccio il direttore sanitario, però sono anche un medico internista, chi mi conosce sa che mi occupo dei pazienti, e quindi mi sono trovato in questa duplice veste, come spesso capita, cioè da una parte di dover mettere mano anche agli aspetti organizzativi, diciamo così, e anche alla decisione, alla necessità, insieme agli altri della direzione, di dover rispondere a questo fatto che stava succedendo in un modo concreto ed efficace, insomma. Quindi noi abbiamo allestito questo reparto Covid, anche perché l'ospedale, come molti altri ospedali, si era svuotato di attività elettive, e quindi tutto il piano destinato alla chirurgia è diventato occupato da pazienti Covid che ci mandava all'ospedale maggiore. E poi io, come medico internista, quotidianamente, tutti i giorni, all'inizio come tutti, insomma, sabati e domeniche comprese, ero lì a curare questi malati. E quindi ho messo giù su carta, in qualche modo, quello che mi colpiva, quello che mi ha fatto sorgere delle domande, che mi ha fatto sorgere delle riflessioni. Quindi sono, come lei ha già anticipato, aneddoti, ma anche aneddoti, persone, incontri, avvenimenti che a loro volta ci avevano qualche cosa da dire, e io ho provato a dire la mia.
Dottor Bordin, le faccio una domanda prima di parlare di questo libro e di continuare a parlare di questo volume. Che cosa significa per un ospedale che non è pronto comunque a ricevere emergenze come queste? Che cosa significa ospitare dei malati come Covid?
Mi faccia fare una premessa. Da una parte la nostra esperienza è molto diversa da quella dei grandi ospedali, questo bisogna dirlo. Noi non abbiamo una rianimazione, e per questo motivo abbiamo preso accordi con l'azienda ospedaliera, accordi che sono sempre stati mantenuti, tra l'altro è stata un'ottima collaborazione, questo io ci tengo sempre a dirlo, perché è un'altra delle cose che mi ha colpito. Noi abbiamo sempre buone collaborazioni da anni con dire, con l'azienda ospedaliera, l'azienda sanitaria locale, però devo dire che anche in questa situazione c'è stato proprio il gusto di lavorare assieme. E quindi noi abbiamo preso malati che erano già ricoverati in azienda ospedaliera e che erano, tra virgolette, stabilizzati, dico tra virgolette perché una delle caratteristiche di questa malattia è anche l'imprevedibilità, a volte anche questo aspetto bifasico, per cui dopo la fase acuta c'è un miglioramento, ma poi può esserci un'impennata, un colpo di coda, e quindi nessuno può dirsi certo e sicuro fino a quando poi non è passato un certo periodo di tempo. Quindi noi non abbiamo avuto casi così drammatici dal punto di vista respiratorio come altri. Ciò nonostante, il tema penso che qualitativamente si ponga come in tutti gli altri ospedali, perché il problema non era tanto organizzare una malattia che noi non avevamo mai affrontato, perché uno può informarsi e prendere le giuste misure. Era il problema di come affrontare una malattia che nessuno aveva mai incontrato nella storia. Per cui io penso di fronte a questo ci siano due possibilità. La prima è quella di pianificare tutto a tavolino, anche ciò che non è pianificabile, e la seconda invece è quella di stabilire alcuni punti fermi e poi piano piano correggere il tiro mano a mano che si incontrano le cose. E questo è stato fatto realmente così, giorno per giorno noi correggevamo la nostra organizzazione e vedevamo di modularla nel modo più, più flessibile e rapido possibile sulle esigenze che si concretizzavano e diventavano chiare da momento in momento, per due motivi. Uno, perché intanto noi conoscevamo e imparavamo di più, ma anche perché di settimana in settimana cambiavano proprio le situazioni. Non so se vi ricordate quei giorni lì, ma due giorni dopo sembrava che fossero passati due mesi, perché cambiavano decisamente molti aspetti della vicenda e non solo epidemiologici.
Certo, anche nell'articolo che la Gazzetta ha dedicato parla di tre mesi come tre anni, in realtà, no? Questo tempo che non passa mai. Le faccio una domanda.
Che ho scritto io, sì.
Come, scusi?
Citando una frase
che ha scritto lei, certo, certo.
Quindi la faccio mia totalmente.
Certo, il sottotitolo dice Riscoprirsi medici. Ci spieghi un po' che sensazione è, riscoprire forse la vera essenza del medico, che cosa significa questo?
Sì, io penso che questa malattia è per certi aspetti nuovissima e per altri è vecchia come la medicina, perché pone le stesse problematiche che ogni malattia pone e ha posto da sempre, da quando esiste qualcuno che si mette lì per prendersi cura dei malati. E quindi questa riscoperta è perché proprio di fronte a ciò per cui non abbiamo le armi tecnologicamente avanzate, di tecnologia ne abbiamo tanta, ma di fronte a una malattia sconosciuta uno naturalmente deve sempre ripartire da capo, e ripartire da capo vuol dire essere costretti a porsi quelle domande che in realtà sono le domande che uno dovrebbe porsi ogni giorno davanti al letto dei malati, sempre, anche di ciò che tecnologicamente conosce bene, perché ogni malato è unico. Noi non dobbiamo curare delle malattie, non dobbiamo curare persone malate. È che quando l'abitudine nel senso più buono del termine, che vuol dire la procedura, il protocollo, le cose da fare, si standardizzano, uno tende a non porsi più queste domande. Ci sono a volte degli scossoni che ti obbligano, e questo è un bene, a ripensare proprio il senso di quello che stai facendo, specialmente in un momento così, dove uno dei sentimenti importanti è anche quello dell'impotenza, cioè di una malattia di cui noi non avevamo, a parte il supporto ventilatorio, non è che avessimo dei farmaci o delle conoscenze molto, molto efficaci o comunque ben consolidate.
Lei ha scritto che ha detto che l'ha scritto per me inizialmente, no? Per me, nel senso che inizialmente l'ho scritto per me, per cogliere l'attimo che rischia di passare come acqua sul sasso e non disperdere per disattenzione un'esperienza così intensa. Andando indietro nel tempo, nella sua lunga carriera, ricorda qualcosa di più o meno simile oppure no?
Ritornerei un po' sull'impressione della domanda precedente, cioè noi dovremmo imparare continuamente dalla quotidianità, però l'abitudine ci fa rilassare e quindi rischiamo appunto di disperdere il presente. Il presente è sempre un dono, non a caso la parola la utilizziamo anche proprio per un dono. Quando uno fa un dono a qualcuno gli dà un presente, e nell'etimologia c'è un motivo per cui questa parola vuol dire entrambe le cose, vuol dire l'istante attuale ma vuol dire anche qualche cosa che ti è dato, cioè che ti è messo di fronte, che non dipende da te, che è veramente un regalo da questo punto di vista. Anche per la conoscenza ogni avvenimento è un dono, perché gli avvenimenti sono testardi, non si lasciano piegare dai nostri preconcetti, quindi se noi vogliamo conoscere qualcosa di nuovo dobbiamo stare di fronte alla realtà che accade. Questo vale tutti i giorni, però ci sono dei giorni a cui in cui appunto uno è strattonato, scosso, e gli succedono delle cose. Quando succedono queste cose penso che la cosa più brutta che possa capitare è di non lasciarsi non solo scuotere, ma magari lasciarsi scuotere solo emotivamente, emozionalmente, e non invece raccogliere il giudizio che da queste cose può far cambiare qualcosa. Questo penso anche che nel libro sia un po' il fil rouge, cioè la traccia di tutto, che il desiderio che tutto quello che ci è successo e che in realtà sta ancora succedendo, sia perché nel mondo ci sono situazioni ancora molto gravi, sia perché comunque non la finiremo certo nel giro di un mese o due, no? Che tutto questo possa insegnarci qualche cosa e possa quindi non passare, come lei ha sottolineato citando quello che ho scritto, come l'acqua sul sasso, possa portare ad un arricchimento di esperienza e quindi di conoscenza di umanità.
Ecco, una persona che ha già letto il libro, io avrò il piacere di farlo fra poco, mi ha detto è scritto da un uomo medico, non da medico uomo, perché si vede che quello che viene fuori maggiormente è la sua umanità nella descrizione di queste storie. Ha detto bene oppure è un'idea personale?
Questo è un bellissimo complimento, però come faccio a dirlo io di me? Dovranno dire gli altri. Mi metto un po' in imbarazzo.
Ma no, andiamo sul sincero, tanto dottore abbiamo capito quanto è labile la vita, no?
Sì. Però la questione non è chi sono io, la questione è che io non penso che una professione come quella del medico possa avere una distinzione di ruoli fra l'ambito umano e umanistico e quello scientifico, cioè non ci sono due caratteristiche che vengono una prima e l'altra dopo, non so, per dire, si fa la diagnosi con la scienza, si danno le terapie con la scienza, però poi si sta anche col malato perché sia un uomo, no? E questo è una follia, una schizofrenia. Senza il livello umano io le assicuro che non si fa diagnosi. Non c'è la spinta scientifica, non solo quella scientifica a monte di base per poter scoprire le cose, ma non c'è neanche quella spinta analoga a quella scientifica che è quella conoscitiva per arrivare al fondo della diagnosi, della terapia più giusta. Poi per carità, per strada ci sono gli errori, ci sono insomma ci sono tante cose, ma questo livello dell'umanità è quello che muove proprio l'approccio clinico al paziente e non semplicemente un approccio scientifico. Questo è uno dei grandi errori che noi stiamo facendo oggi, cioè di pensare che la scienza possa suppiantare l'altro livello.
Sua figlia Daniela ha curato la collocazione editoriale, ma anche la postfazione di questo libro, dico sì. Bene?
Diciamo che questo libro è fatto di occasioni. La prima occasione è stata il Covid, la seconda che ho avuto voglia di scrivere delle cose e di fermarle subito, perché se no sarebbe stato pronto fra 6 mesi, non avrebbe più avuto senso. La terza occasione è stata che mia figlia frequenta il master in editoria della Università Cattolica e ha trovato questo mio manoscritto, ma realmente non gliel'ho proposto perché stava facendo esami, anche se virtuali come tutti, e non volevo pesarla, però se l'ha letto d'un fiato e le è venuto in mente di darmi una mano, ha interpellato uno dei suoi professori, che si chiama Lino Apone, che io dovrò ringraziare per tutta la vita, il quale è stato a sua volta colpito da questo, sia del libro, nel senso che gli è piaciuto, e poi anche da un desiderio suo di poter in qualche modo contribuire in questo tempo un po' sospeso. Ricordo che stiamo parlando ancora di fine marzo, quando si è parlato di questa cosa, fine marzo, inizio aprile, di poter contribuire con qualche cosa che era attinente al suo lavoro, alle sue competenze, e ha organizzato come un fulmine tutto il piano editoriale, coinvolgendo Edoardo Barbieri, che è direttore dei due master dell'editoria, più tutta un'altra serie di persone, fino anche agli editor, e all'editore, cioè Morellini, Mauro Morellini editore, il quale poi ha contattato la Gazzetta. Lui è originario dell'Emilia Romagna, di Bologna, ha dei rapporti già consolidati con Parma negli anni, pur avendo la sede della casa editrice a Milano, e questo ha fatto sì che poi ci fosse un accordo con la Gazzetta si pubblicasse il libro, e questo è stato fatto in una velocità sconvolgente, perché dal momento in cui si è cominciati a lavorare all'uscita fisica del libro è passato molto meno di un mese, una roba assolutamente splendida. A sto punto io però ho detto: dai Daniela, però scrivi una postfazione. Non sapevo cosa avrebbe scritto, e devo dire che alcuni sono stati commossi dal mio libro, ma io sono stato commosso da quello che ha scritto lei.
Dottor Bordin, le chiedo un'altra cosa riguardo le storie. Sono storie che hanno insegnato e che possono insegnare tanto, immagino, no? Quelle che lei ha riportato in questo libro. Sono storie che finiscono anche bene, no? Immagino, non sono tutte storie.
Certo. Mm-hmm. Io ci tenevo a raccontare questa cosa, cioè il Covid se non c'era era meglio, però penso che anche il cancro se non c'è è meglio, penso anche alle polmoniti, l'AIDS, le infezioni delle vie urinarie, i traumi stradali, cioè la storia del Covid, al di là dell'imprevedibilità, al di là dell'emergenza, è la storia di una malattia in più in mezzo a tante altre malattie. E quello che è interessante, e questo lo si vede se abbiamo gli occhi aperti quando facciamo il nostro mestiere, è che nell'ambito della malattia, che è sicuramente drammatica, non per questo è disperata, anzi sia le malattie che guariscono, ma anche a volte malattie che non guariscono, possono essere l'occasione per la riscoperta di qualche cosa di bello, che vada dalla relazione che si stabilisce lì dentro, ma che vada anche dalla riscoperta per il malato e per il medico di cose fondamentali per la propria vita, per il senso della propria vita. Non a caso quell'esergo, quell'incipit che c'è nella prima pagina, come si fa di solito, no? Nei libri, che è una frase di Vaclav Havel, e Vaclav Havel l'aveva scritto mentre era in prigionia, è stata la sua terza galera per reati d'opinione e si è trovato per 4 anni e mezzo in galera. Non è una malattia, ma insomma penso che come esperienza umana sia qualcosa di simile, di analogo, almeno per la drammaticità. E lui diceva: c'è una differenza tra speranza e l'ottimismo. La speranza non è che andrà tutto bene, ma che comunque vadano le cose, queste abbiano un senso e servono per la nostra vita.
133 pagine e alla fine rimane un senso di positività, nel senso che si trova una luce, no? Un futuro migliore alla fine di questo libro.
Sì, purché uno raccolga la sfida e non cada immediatamente dentro volontà più o meno inconsce di censurare quello che è successo o di stare col fiato sospeso aspettando che arrivi questo benedetto vaccino come un Deus ex machina, che sicuramente ci servirà molto ma che non toglierà le domande fondamentali. Noi vivevamo come in una bolla, convinti che andasse tutto benissimo, e questa cosa ci ha fatto rendere conto che non è così, ma non è così da sempre, non è così la vita dell'uomo, quindi noi tratteniamo questa cosa, questo è l'insegnamento più grosso che può essere, cioè stiamo sul pezzo, non aspettiamo che la società, il progresso, la tecnologia ci salvino dal male e dalla sofferenza, perché non è questo, questo è il sogno del positivismo infranto, ma in realtà ancora tanto presente in tanti, e che ci salvi anche dal suo esatto contrario, dal nichilismo e dallo stoicismo, cioè da dire tanto non conta niente, lasciamo andare le cose.
Dottore, io vorrei che tornasse, quando sarà possibile per noi, ospitare anche le persone fisicamente in studio a parlare, a leggerci alcuni passi del suo libro. In chiusura volevo, dopo questo mio invito personale, lei a venirci a trovare fisicamente nei nostri studi, almeno dopo settembre, ricordo che i ricavati della vendita del libro, Unità Covid, riscoprirsi medici, saranno devoluti all'ospedale delle piccole figlie, giusto? Dico bene, dottore?
Abbiamo messo in piedi, o meglio, avevamo un comitato che era già attivo dai tempi dell'alluvione, poi è rimasto un po' dormiente, dovevamo chiuderlo, perché i comitati servono sempre per uno scopo, come dire, contingente, cioè limitato nel tempo. In quei casi era stata appunto l'alluvione del 14 che ci aveva messo veramente in ginocchio, e adesso l'abbiamo un po' riutilizzato per questo, e devo dire che c'è stata una risposta, ma devo dire anche che era il contrario, cioè come ai tempi dell'alluvione, anche adesso noi abbiamo trovato persone che hanno voluto farsi prossimi, essere vicini, e anche per questo era nato il comitato, perché a volte c'è una solidarietà che ci precede anche nelle intenzioni e alla quale è giusto dar risposta, e ho pensato che anche questo libro, insomma, se avesse prodotto dei proventi economici, che non so quanto saranno, ma insomma non saranno quelli che cambiano la vita del mondo, però fosse giusto che andassero per ciò che l'ha mosso.
Certo. Dottor Bordin, allora accetta il mio invito di venire qua a parlare del libro, ma anche vorrei allargarci un po' di più in questa cosa, in tutte le cose che poi, senza fare polemiche sterili su quelle che possono essere stati momenti, mesi importanti, no? Ci sono tanti punti che vorremmo toccare comunque con chi ha lavorato, perché fuori dagli ospedali è semplice mettere sentenze, stando in prima linea, insomma, si vedono cose che lei ha raccontato, ma anche si possono spiegare cose che fuori da un ospedale non si riesce a capire o a comprendere. Dico bene?
Certo, sicuramente. Basta che non sia la mattina, che è un dramma.
E sarebbe proprio la mattina. Vabbè, troveremo un momento per incontrarci. Grazie al dottor Giorgio Bordin.
No, facciamo in diretta, dai.
Va bene, direttore sanitario delle piccole figlie. Il libro si chiama Unità Covid, riscoprirsi medici. Lo trovate in edicola dal 2 giugno scorso con la copia della Gazzetta di Parma. 11,90 è il suo prezzo. Ricordiamo anche che tutti quanti saremo concordi nel ricordare, giusto? Dico bene, sì, che i ricavati della vendita del libro saranno devoluti all'ospedale.
Scusi se intervengo e la correggo, 11,90 è il prezzo di copertina, ma io so che in gazzetta è a meno. Giusto per...
Ah, ho capito, quindi 11,90 ha fatto bene correggermi. Allora nulla, io avevo questo prezzo, comunque insomma si tratta di più o meno quelle cifre più il prezzo del quotidiano, immagino. Ecco, magari anche se diamo 2 euro in più, visto che vanno all'unità delle piccole figlie, ci sta tutto, insomma, giusto, non ci roviniamo. Grazie dottore, buona giornata.
Saluti. ti canzerei.
Okay. Radio Parma 102 104.